sta per andare in onda Prima Visione, un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani, una produzione RWS. Benvenuti amici ascoltatori e un saluto naturalmente anche a Peter Ciaccio, presidente dell'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi. Grazie Peter per essere in nostra compagnia.
Grazie a voi, ciao.
Allora, quest'oggi prendiamo in considerazione un film che è uscito di recente. Il titolo è I ragazzi stanno bene, The Kids Are Alright. Questo è il titolo in inglese e prima di ascoltare il trailer, qualche parola sulla trama che troviamo nel sito www.comingsoon.it. La lunga relazione tra Nick e Jules, non so se è corretta la pronuncia, come al solito, ha permesso,
giusto.
È giusto, grazie, ha permesso alle due donne, quindi si tratta di una coppia di due donne omosessuali, allora ha permesso a queste due donne di provare gli alti e i bassi di un rapporto duraturo. Il lavoro stressante di Nick però l'ha resa poco attenta ai bisogni della sua partner. Il suo ruolo di madre, perché hanno dei bambini insomma, non permette a Jules di realizzarsi completamente. Vorrebbe mettere su una piccola azienda di orticoltura, ma Nick non sembra esserle di grande aiuto nell'impresa. La figlia è una studentessa modello, ma il costante controllo dei genitori la innervosisce. Anche suo fratello Laser, 15 anni, soffre appunto di questa situazione. Poco prima dell'ingresso all'università di Johnny, Laser chiede un favore alla sorella, vuole assolutamente conoscere il loro padre biologico e lei, essendo maggiorenne, può fare la richiesta. Dunque, una situazione di una famiglia non convenzionale, ecco, è il minimo che si possa dire. Ascoltiamo il trailer e dopodiché ne parliamo con Peter Ciaccio.
Ehi Pulce, non tornare
sì,
tardi.
Sì, lo so.
Vieni a darci un bacetto prima di uscire.
Bacetto. Fatelo dare da lei, è lì apposta. Hai più pensato a fare quella telefonata?
No, potrebbe veramente ferire le mamme.
Possibile che tu non sia curiosa?
L'avete conosciuto e va benissimo, però fine della storia. Io voglio rivederlo.
Davvero?
Davvero.
Che piacere conoscerti, ciao.
Baci piano con il vino tesoro, è ancora giorno.
Ok, ma vale anche per la mania del controllo, ok?
L'idea era di limitare il suo coinvolgimento.
Guarda che non ce la fai, fratello.
Non è il loro padre, è il nostro donatore di sperma.
Continuo a vedere l'espressione dei miei figli sul tuo viso.
Ma dai?
Mi sento come se mi stessi rubando la famiglia.
Oh, wow, ok. Cos'è quello sguardo?
Non è uno sguardo. È la mia faccia.
Tornare a casa in motocicletta è una cosa che non permetterei mai.
Mamma, io ho 18 anni.
Ti ho sentita così lontana ultimamente.
Il matrimonio è difficile. Due persone, anno dopo anno. A volte smetti di vedere l'altra persona.
È una famiglia non convenzionale.
Allora abbiamo ascoltato il trailer di questo film che rappresenta un po' l'incubo, diciamo, di quello che potrebbe apparire una famiglia eccessivamente poco convenzionale, no? Per tanti americani, per tanti cristiani anche.
Sì.
Però poi vediamo, almeno mi sembra di capire dal trailer, ma anche dalla trama che abbiamo letto poco fa, che poi i problemi alla fine sono molto simili a quelli di una famiglia assolutamente convenzionale, problemi in rapporto all'educazione dei figli e la ricerca di un'identità, no?
Ecco, sì, diciamo, questa è la scommessa del film, quella di mostrare una famiglia con i suoi problemi, che comunque sia, ecco, questo è anche abbastanza verosimile.
Una scommessa vinta o persa?
Ma diciamo che nella descrizione, diciamo, dal punto di vista della descrizione delle problematiche, eccetera, è molto realista, a mio parere. Secondo me potevo usare un po' di più. Alla fine, insomma, un po' io l'ho trovato molto triste. Questo film, nonostante mi abbia divertito durante la visione.
Come fa a essere un film divertente e triste allo stesso tempo?
Ma perché penso che abbia osato poco, ecco, nel momento in cui, diciamo, osava trattare un tema del genere, che poi tra l'altro ho scoperto essere insomma anche un film a spunto autobiografico per la regista, che condivide insomma la storia simile di quella raccontata, convive con una compagna e lei ha avuto una figlia, ha avuto un figlio per inseminazione artificiale, e dunque la situazione che ricrea nel film è anche la sua. Secondo me poteva usare un po' di più, ecco, c'è questa, cioè sembra che la preoccupazione della coppia, o comunque sia dico lei che in maniera abbastanza stereotipata rappresenta il marito, non è la coppia, ecco, perché questo c'è anche abbastanza, i ruoli sono chiari, ecco, sono due donne, ma è chiaro chi porta i pantaloni, vorremmo dire, usando un'espressione un po' antipatica, ed è chiaro invece chi resta a casa a badare i figli. Tra i due, ecco, secondo me poteva osare un po' di più, perché nel momento in cui entra questo personaggio che è il padre biologico dei loro figli, ecco, potevano pensare di coinvolgere questa persona, insomma, di allargare la famiglia, ecco, un po' come altre storie, insomma, romanzi, eccetera, quando si scopre che c'è un figlio che avevi fatto a 18 anni, che ti si presenta dopo 20 anni a casa, cioè cosa si fa? Ma magari si vede se si riesce a integrarlo nella tua famiglia, ecco, queste sono spesso storie, ecco, invece qui è, invece di essere un figlio che si integra, un figlio scoperto dopo tanto tempo, è un padre.
Però l'integrazione non riesce.
L'integrazione non riesce. Peccato, perché insomma, questo padre fa molta tenerezza, paradossalmente.
Vuole essere un film forse legato un poco anche alla realtà, diciamo, di queste vicende, no?
Visto probabilmente che, è molto reale, ecco, nel senso che quello che a me sarebbe piaciuto sarebbe stato forse inverosimile, ecco. Ma ecco, questo padre, che è un incubo per le due mamme, perché sanno che creerà scompiglio, insomma, qualunque, insomma, è la complicazione della trama della vita, far entrare questa persona di nuovo, persona che non avevano mai conosciuto, perché anche questo è interessante, c'è questo discorso delle banche del seme, ecco, ti viene presentata una realtà molto diversa dalla,
ecco,
nostra.
Ecco, appunto, perché io sto pensando che in Italia, per esempio, persino la fecondazione eterologa, no? Cioè coppie consolidate, uomo e donna, insomma, sposate regolarmente, ma io non credo che sia legale nel nostro paese, per esempio, avere una fecondazione, diciamo, che provenga da un terzo individuo, insomma.
No, questo al momento non è legale, anche se so che la Corte Costituzionale e la Cassazione stanno cercando di abbattere questa norma.
Dunque, noi stiamo parlando però, in realtà, di una situazione, quella descritta nel film, assolutamente mille anni luce distante, no, dalla realtà italiana,
sì, no,
anche sul piano proprio strettamente legislativo.
In America è tutto privatizzato, no? Dunque, pensare che succede questo, dunque allora c'è uno che fa un'azienda che si chiama Banca del Seme, tutto automatizzato, tutto controllato, in cui dove vanno due clienti e chiedono, ma vorremmo vedere le cartelle dei donatori, allora ovviamente anonime, però con la descrizione alto biondo, oppure alto moro, oppure studia arte, oppure studia legge, per sapere anche quali sono le inclinazioni intellettuali, per sostanzialmente creare il figlio. Ecco, questa è una dimensione un po' particolare.
Un po' particolare, un po' triste?
Sicuramente. Secondo me diventa triste nel momento in cui ci si illude di poter pianificare tutto, ecco, questa è un po' la grande illusione, ecco, del, non tanto di questo film, insomma, ma della nostra vita, quando pensiamo ci organizziamo tutto, e ecco, quanti matrimoni falliscono perché, ma io pensavo che tu eri diverso.
Certo,
ecco.
Secondo te qual è il messaggio di un film che certamente in Italia risulta distante per molte cose, ma io penso che anche negli Stati Uniti non sia sempre così.
No, questo è chiaro, che anche in America questo è un film di nicchia, è un film indipendente, lo dimostra anche, insomma, cioè un notevole numero di parolacce, cosa che di solito nei film di massa americani sono limitati, o sono limitati al personaggio cattivo.
L'uso, diciamo, delle parolacce, il motivo qual è? Che si vuole rendere più realistica tutta la vicenda? Come...
Sì, credo che insomma c'è un po' uno stereotipo della borghesia californiana, ecco, che questo vuole essere presentato, di questi ex fricchettoni, ex figli dei fiori, e dunque ex persone giovani, molto liberal, molto al punto da essere liberi anche dagli schemi dell'educazione. Ma il problema è che alla fine, cioè, questa famiglia è molto negli schemi. Ecco, questa è la cosa che a me ha colpito, talmente negli schemi che nell'inventarsi una famiglia nuova, perché è chiaro che, insomma, nel bene e nel male, questa famiglia qui ha un carattere pioneristico, cioè, non ci sono modelli precedenti, devono inventarsi una famiglia che prima non esisteva o che comunque sia non era un fenomeno di massa. Nell'inventarsi questo vivono sostanzialmente la famiglia borghese, ecco, questa è la cosa che mi ha colpito. La famiglia borghese, che non è la famiglia della Bibbia, ma è la famiglia anche descritta, insomma, nella Bibbia, ma dove c'è l'ipocrisia, dove c'è il tradimento, dove la famiglia diventa non più un progetto ma un idolo da portare avanti a tutti i costi, perché è più importante, quando in realtà insomma non è la famiglia ma è la paura del fallimento personale. Ecco, sono altre dinamiche che fanno partire. A me questa è una cosa che mi ha un po' colpito. Nel momento in cui si vuole riparlare della famiglia, ecco, in Italia si parla sempre di famiglia, ma poi sono le famiglie che stanno male, perché non si parla di che tipo di famiglia si vuole costruire, non si parla di maternità, di genitorialità, di un padre ha diritto a un congedo durante la maternità della moglie, alternativo alla moglie, cioè la coppia non deve superare quei 5 mesi, se li prende il marito allora poi devono essere tolti alla moglie. Insomma, un concetto allucinante, che è un concetto funzionale alla produzione industriale, insomma, comunque dove lavorativa, ma non è funzionale alla costruzione di una famiglia, dove invece il bambino ha bisogno di affetto, eccetera. Ecco, questa è a me la cosa che colpisce dell'Italia, ecco, che non si parla nel concreto della famiglia, ma è un po' un idolo, e questo idolo viene un po' riproposto anche in questo film, ecco. Dunque, sì, qualunque cosa, piuttosto manteniamo la famiglia, siamo stretti, cioè, stringiamoci tra di noi, ecco, senza affrontare i problemi.
Certamente comunque rimane il dubbio, no, che questi esperimenti in qualche maniera tendano a riprodurre la famiglia, come tu dici, la famiglia borghese, perché mancano dei veri modelli alternativi, insomma, la famiglia, che va bene, la possiamo criticare quanto ci pare, però non è che abbiamo trovato finora delle soluzioni davvero alternative, no? A prescindere dall'orientamento religioso. Mi chiedo, uno psicologo che vede questo film, no, con dei ragazzi che insomma parlano,
cioè, poi i ragazzi sono quelli che sono meglio, ecco, diciamo, il titolo,
ecco, partiamo dal titolo.
Il titolo, quello è interessante, perché insomma anche un po' suggerisce che i ragazzi sono quelli che stanno meglio, ma perché alla fine, per qualche motivo, insomma, cioè, un po' è chiaro che sono circondati dall'amore delle madri. Dunque non sono orfani, ecco, cioè, quando dicono ma c'è bisogno di, per forza, di una figura paterna, di una figura materna, c'è bisogno che i ragazzi siano amati, ecco, questo è il punto principale. Se poi hanno un padre e una madre e questi non gli parlano, non li accarezzano mai, niente, ecco, si vede che questi due ragazzi sono cresciuti circondati dall'affetto delle,
però forse il titolo vuole anche sottolineare che il vero problema non sta nei ragazzi,
no,
se stanno bene o male, ma nei genitori,
perché ecco, c'è anche, è chiaro che ammicca anche una canzone per cui suonava bene, una canzone degli Who, The Kids Are Alright. Il problema sono gli adulti, ecco, a prescindere dall'orientamento sessuale.
Perché è così difficile avere un rapporto stabile che funzioni nel tempo? Una piccola domanda, così da...
Ma io penso, non lo so, anche io penso che con l'età si peggiori, ci sia una decadenza oltre che fisica anche comportamentale, nel senso che c'è il periodo della crescita, si conclude a 16, 18, 20 anni, in cui la personalità è formata, e a un certo punto quella personalità si cristallizza, i difetti si cristallizzano, diventano sempre più insopportabili. Io penso che quello sia il problema.
Intanto ti annuncio, scusa Peter, ti annuncio intanto che abbiamo perso tutti gli ascoltatori dai 50 anni in su in questo momento.
Sì,
comunque,
sì,
continua pure.
No, ma ecco, quando pensiamo, per esempio, ma perché oggi ci sono più divorzi che 100 anni fa, a parte che non c'era il divorzio, ecco, ma perché oggi le famiglie durano di più. Cioè, oggi se ti sposi a 20 anni, potenzialmente il matrimonio dura 60. cioè, mentre una scampa volta di si più. Moriva prima, ecco, c'era, ci si sposa giovani quando si è belli, quando si hanno tante speranze, quando tutto va bene, poi quando subentra una malattia importante, quando subentra un problema serio, oppure che ne so, ecco, si ha un figlio che non è il figlio che ci si aspetta perché magari ha dei problemi che possono essere sia comportamentali, ma potrebbero anche essere un handicap, ecco, una disabilità. Ecco, lì la coppia si trova insieme, ma non per i motivi per cui si era messa insieme, no? Secondo me lì, ecco, la famiglia dovrebbe essere più assistita in Italia. Cioè, oggi pensiamo che in Italia ancora andare da uno psicologo è considerata una cosa da matti. Mentre sì. Invece, ecco, il parlare in famiglia, questa è una cosa...
Però anche all'estero, che sia la Francia, l'Inghilterra o gli Stati Uniti, non è che la coppia gode di grandissima salute, a prescindere si parli di matrimonio etero,
diciamo,
omosessuale.
C'è comunque meno tabù dal punto di vista, cioè, per quanto riguarda rivolgersi a uno psicologo. Ad esempio, io mi accorgo come pastore che difficilmente mi parlano i fratelli e le sorelle dei loro problemi di famiglia,
sì.
Eppure io sto lì anche per quello, con la riservatezza, con una cosa che a me colpisce. Spesso ci sono situazioni che io intuisco, ma che non... c'è la possibilità di parlarne, ma siamo anche una società dove non c'è più tempo. Non si lavora più 8 ore, ma chi lavora anche 10, ci mette un'ora per andare al lavoro, torna a casa stanco, non si parla più a casa, non si chiede più ai figli cosa fanno a scuola, perché poi il figlio ti chiede: ma tu che hai fatto al lavoro? E magari sei a 50 anni, sei ancora precario, ti trattano male, c'è mobbing. Ecco, diciamo che c'è una situazione particolare, ecco, in cui bisognerebbe parlarne. In qualche maniera in questo film parla la famiglia, ecco, affronta questi problemi. Certo, a me sarebbe piaciuto, ecco, che riuscissero a coinvolgere il padre biologico nella famiglia, ma anche perché nel padre biologico succede una cosa, un meccanismo interessante. Cioè, lui si innamora di una delle due madri, ma perché si innamora di lei? Perché è la madre dei suoi figli. Con un movimento opposto, no? Di solito ci si innamora prima, poi si fanno i figli, e invece questa cosa che lui scopre di provare, lui che non aveva mai pensato di stabilizzarsi, di avere un rapporto, di costruire una famiglia, nel momento in cui scopre che c'è una famiglia, scopre che, insomma, ma questa è la madre dei miei figli. Ecco.
Il fascino della paternità.
È commovente il sentimento che prova questo padre, che dopo essere stato coinvolto, perché lo cercano, non è che lui cerca loro, lui si era dimenticato di queste donazioni fatte in gioventù, e non, la famiglia non ha la forza di mettersi in discussione e di crescere in qualche maniera, ma rimuovono come: vabbè, questo è stato un incidente, dimentichiamo. Ecco, questo è un po'
il senso del film.
Poco serio, forse è molto realista. Ecco, forse è molto
allora
realista.
I ragazzi stanno bene, regia di Lisa Cholodenko. Sperando anche qui che la pronuncia sia corretta, attori Julianne Moore, Annette Bening, Mark Ruffalo. E poi poi ci sono altri nomi che non riesco proprio a pronunciare. Ecco, comunque mi sembra che gli attori siano
bravi, sì. Gli attori sono eccezionali, veramente. Annette Bening era anche candidata come miglior attrice, secondo me era meglio di Natalie Portman, perché, insomma, lei doveva interpretare la normalità, che è molto più difficile che interpretare la pazzia, a mio parere. Ma gli attori molto bravi, tutti bravi, veramente un grande cast.
Allora, ringraziamo Peter Ciaccio, presidente dell'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi. Appuntamento con te, Peter, e con i nostri ascoltatori per un'altra recensione di un film che potete trovare nelle sale cinematografiche italiane. A risentirci.
Ciao.
Avete ascoltato Prima Visione, un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani, una produzione RWS.